All'inizio dell'Eucaristia sumiamo nella memoria, nel ricordo tutte le vittime del terremoto in questi giorni e la vicinanza nella preghiera a tutte le persone colpite, i familiari, ecco, e anche un'attenzione a tutti coloro che con dedizione in tutti questi giorni si sono resi e si rendono presenti con l'aiuto che non è solo certo deve essere organizzato, ma soprattutto viene dall'animo, dal cuore, come tanti fatti proprio che, della cronaca, che però non è cronaca, è oltre la cronaca e dice la sensibilità dell'animo umano. Fra l'altro il Vangelo di oggi proprio ci chiamerà a riflettere sull'umiltà, e poi appunto queste situazioni così terribili riconducono ogni atteggiamento di presunzione, di superbia, riducono quella che è la condizione umana di tutti. In tutte le situazioni positive che sempre dobbiamo ricordare, ma sempre anche nella nostra fragilità umana, nel nostro essere creature dentro le situazioni della storia. Prima di ascoltare la parola del Vangelo ci raccogliamo a chiedere perdono a Dio e ai fratelli. Sempre dal Vangelo di Luca, un giorno Gesù era a pranzo in casa di un capo dei farisei. I presenti lo osservavano attentamente perché era sabato. E Gesù osservava che alcuni invitati sceglievano volentieri i primi posti. E per loro raccontò questa parabola. Quando sei invitato a nozze, non occupare i primi posti, perché potrebbe esserci un invitato più importante di te. In questo caso lo sposo sarà costretto a venire da te e a dirti, cedigli il posto. Allora tu, pieno di vergogna, dovrai prendere l'ultimo posto. Invece quando sei invitato a nozze, non sederti al primo posto, va a sederti all'ultimo posto. Quando arriverà lo sposo ti dirà, vieni amico, prendi un posto migliore, e questo sarà per te motivo di onore di fronte a tutti gli invitati. Ricordate, chi si esalta sarà abbassato, chi invece si abbassa sarà innalzato. Poi Gesù disse a colui che lo aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici e fratelli, i tuoi parenti e i ricchi che abitano vicino a te. Essi infatti hanno la possibilità di invitarti a loro volta, a casa loro, e tu in questo modo hai già ricevuto la tua ricompensa. Invece quando offri un banchetto, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi. Allora avrai motivo di rallegrarti, perché questi non hanno la possibilità di ricambiarti l'invito. Dio stesso ti darà la ricompensa alla fine, quando i giusti risorgeranno. Parola del Signore. Ecco, come ogni volta il Vangelo va fino alle radici profonde del nostro essere, al luogo, per così dire, interiore da cui nascono le nostre parole, i nostri atteggiamenti, il nostro stile di vita, e così va a verificare la nostra sensibilità, i nostri atteggiamenti personali e quelli comunitari e quelli nella Chiesa e quelli nelle istituzioni, nella politica, sempre coi cerchi concentrici che partono qui dalla mensa dell'Eucaristia. E poi il Vangelo ci testimonia costantemente come Gesù prende lo spunto per il suo insegnamento così straordinario che arriva fino a noi, così con la freschezza profetica del Vangelo a noi questa mattina, prende spunto da situazioni considerate, fra virgolette, normali. Perché va oltre l'apparenza, va a percepire quello che c'è dentro le situazioni, quello che ispira, quello che detta dal profondo gli atteggiamenti, no? E che denotano, come in questa situazione, mentalità e pratiche più che discutibili, no? Quindi Gesù si trova a pranzo in casa dei farisei, di uno dei farisei, probabilmente anche esattore delle tasse. Gesù non disdegna l'invito ai pranzi, perché poi questa è sempre un'occasione per dialogare, capire anche lui la gente e poi raccontare, insegnare. Anche le tre parabole chiamate della misericordia che incontreremo fra un paio di domeniche, mi pare, del pastore che va alla ricerca della pecora smarrita, della donna che ritrova la moneta perduta in casa e poi del padre buono che accoglie il figlio, e sono nate proprio in questo contesto, perché la gente, i farisei e scribi, criticavano aspramente Gesù perché frequentava loro, cioè i ben pensanti criticavano perché frequentava gente considerata come cattiva compagnia, considerati peccatori pubblici. Gesù, per dire che lui comunica il volto, la sensibilità, la presenza del Dio umanissimo che lui comunica, racconta quelle tre parabole. Quindi a pranzo anche questa domenica, uno dei capi dei farisei, e guarda, osserva. E osserva come qualcuno ha proprio la bramosia di sedersi ai primi posti, per mettersi in vista. E questo denota una mentalità di arrivismo, di presunzione, di superbia. E lui allora racconta una parabola semplice, diretta, e dice appunto, come abbiamo ascoltato, che quando c'è un pranzo di nozze, se uno va a mettersi vicino agli sposi, poi succede che arriva chi è incaricato, lo sposo stesso, e gli dice: ma scusa, non è questo il tuo posto, vai indietro, perché qui c'è qualcuno, c'è un familiare, un amico particolare che, ecco, avremo piacere stesse vicino a noi. Dice: questo prova vergogna per essere rimandato a un posto distante, allora è meglio mettersi già subito in un posto più distante, e nel caso, quando succede poi l'inverso, che uno è invitato ad andare a un posto vicino, più vicino al centro della tavola, fa sorridere perché poi pare che Gesù si occupi dei posti a tavola o ancora con più particolarità di un galateo, ma non è questo. Gesù con questo verificare gli atteggiamenti intende comunicare una dimensione molto profonda, ecco, che ci riguarda tutti. Non è riducibile quindi a un insegnamento da galateo, ecco, tutt'altro. Invece va come a verificare, a evidenziare gli atteggiamenti che in quella stanza si configurano, ma che poi si estendono a tutta la vita, di presunzione, di superbia, di vanagloria, di arroganza, di vanto di superiorità, anche di supponenza, di superbia nei confronti di chi si riterrebbe inferiore, no? Ecco, questo è quello che Gesù vuole evidenziare e colpire, nel senso, non le persone, ma gli atteggiamenti. E allora, noi tutti, perché io guardo me, ci guardiamo tutti, ma poi anche chi rappresenta, no, le istituzioni, la Chiesa, nella Chiesa, nella politica, ecco, nelle varie responsabilità ecclesiali, appunto, sociali e politiche, e l'abbiamo detto tante volte, ecco, non dovrebbero vivere il loro ruolo come una grandezza nei confronti degli altri, considerati inferiori, e neanche distanziarsi con atteggiamenti e parole, distanziarsi dalla gente, distanziarsi dalle persone. Noi tante volte abbiamo detto, ma è l'occasione di ricordarlo, che non sono i ruoli. Uno può essere prete, può essere suora, uno può essere vescovo, uno può essere consigliere sindaco, consigliere regionale, parlamentare, può essere capo dello Stato, può essere quello che vuole, non è il ruolo che gli dà l'importanza, è il contrario, è la qualità della persona, la qualità spirituale, etica, morale, la qualità culturale, la qualità delle competenze che rendono una persona importante. Sono queste che infondono valore ai ruoli, non è che il ruolo garantisca la qualità delle persone. E questa è una dimensione molto, molto importante. Questi giorni terribili, no? Per le popolazioni colpite, ci sono tanti segni. Celebriamo l'Eucaristia e non possiamo non ricordare il segno di un vescovo, no? Il vescovo di Ascoli, che si è fatto presente subito, appena successo il terremoto, che ha celebrato anche ieri questi strazianti saluti, no? E questo uomo ha detto proprio questi giorni questa frase, proprio in sintonia col Vangelo. Non è il ruolo, dice, che è importante, è stare in mezzo. Lui è stato sempre in mezzo a loro. All'inizio lavorava anche con le mani, le prime ore, poi è stato sempre con la gente, nelle tendopoli, al pranzo, insomma nelle varie situazioni. E ha detto, in queste situazioni sperimento come un abbraccio, che significa presenza, accoglienza, vicinanza vera, vale molto di più di una predica, di una riflessione, il termine predica è brutto, di una riflessione teorica, vale molto di più l'abbraccio. Ed è stato lì, per cui ieri anche quando ha detto che anche lui si è chiesto Dio dove sei, no? Dio dov'è quando succede questo di così terribile, no? E diceva, passando anche a delle persone che glielo chiedevano, no? Dice, ma una donna anche, ma fai bene, dice, fai bene a gridare a Dio questo dolore che non capisci, fai bene a gridarlo, fai bene a dire così a Dio tutto quel dolore che provi che non capisci. Ecco quest'uomo lì così. E allora, ecco, la qualità del suo essere uomo è vescovo e nella presenza. Non è perché è vescovo che è importante per com'è lì. Allora anche l'essere vescovo acquista un'altra dimensione. E questa è una riflessione molto, molto importante per la nostra vita, di ciascuno, per chi ha anche dei compiti, dei ruoli, no? Pubblici, comunitari, così, no? Non ci sono titoli, lauree, non ci sono vestiti, non ci sono le compiacenze di chi sta attorno alle autorità, tante volte in modo ipocrita, per compiacenza, non è lì il punto. Punto è la nostra qualità spirituale, etica, culturale, umana, professionale, per quello che possiamo, abbiamo imparato e riusciamo a fare, a esprimere. Questo è un caposaldo della vita, perché attinge proprio alla profondità, ecco, spirituale. Perché l'umiltà è una virtù straordinaria. Lo diciamo tante volte ormai insieme, l'abbiamo detto, come un richiamo interiore. Essere umili non significa abbassare la testa e subire. Non è questa l'umiltà. È umile, ecco, povero in spirito, come dice il Vangelo delle Beatitudini, chi ha coscienza di sé e ha coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità di bene da esprimere per il bene della propria persona, della propria famiglia, della propria comunità. È umile. Quindi non si presenta in modo artificioso, esagerando quello che non è per farlo apparire, ma neanche quando c'è l'autorità, ecco, diciamo, non si nasconde sotto il tavolo perché si sente inadeguato, perché c'è stato questo modo di pensare che ci ha accompagnati fin da piccoli. Oddio, arriva una persona importante a livello istituzionale o politico, oddio, arriva il vescovo, niente, tu sei tu con la tua dignità umana, non devi mica correre via, nasconderti e neanche sentirti inferiore, perché tu hai la tua dignità di uomo, così come sei, con i tuoi limiti e le tue possibilità di bene. Questa è l'umiltà, è una grande virtù l'umiltà, spirituale, etica, culturale, politica. una grande virtù, l'umiltà. Essere umili significa questo, non abbassarsi sotto il tavolo, un'immagine, e non mettersi sul tavolo, sopra, perché non corrisponde né l'una né l'altra posizione a quella che è la dignità di una persona. Uno è com'è, bene, viene chi che sia, io ho detto, no? Come se mia mamma mi ha insegnato questo in modo incredibile, anche qui a Giuliano, mi permetto questi cenni personali perché poi tanti conoscevano, mia mamma aveva una dignità grande, era umile, perché? Perché anche quando veniva qui, mettiamo adesso verrà il convegno di settembre, no? Lei stava in mezzo a tutti, ai bambini, agli ospiti, andava in cucina e preparava, aiutava a sbucciare le patate, ma quando veniva a cacciare non si nascondeva sotto il tavolo o un vescovo dell'America Latina. Parlava tranquilla, perché lei era lei, parlava tranquilla, serena, come coi bambini del centro. E questo mi ha fatto percepire in modo molto nitido cosa sia l'umiltà. Persona umile quando si comporta così. Ecco, quindi insegniamo chissà quanti esempi, no? Anche voi potreste, ecco, esprimere così, insomma. E poi c'è l'altro aspetto collegato, sempre restando a pranzo oggi, nella convivialità, no? Ecco, si rivolge a chi l'ha invitato Gesù e dice: bene, mi avete invitato, grazie, però attenzione, quando fate questi pranzi, l'hanno invitato lui perché era, anche se non diplomato, ma era più maestro di tutti i maestri, più rabbino di tutti i rabbini, non aveva il diploma della scuola, perché gli veniva da dentro la sua saggezza, la sua profondità, no? Però come avete invitato me? Perché non invitate gente che vive in strada, poveri, torpi, ciechi, gente che nessuno inviterebbe, invitate loro, perché se invitate quelli che avete invitato oggi, che sono qui con voi anch'io, e poi questi vi tornano a invitare, magari Gesù avrà sorriso, dico, voi tornate a invitare anche me con gli altri, ma è come un dare e un ricevere, no? E invitate quelli che non possono reinvitarvi. Ecco, qui di nuovo non si entra nei particolari dell'organizzazione di un pranzo comunitario. Si esprime attraverso questa immagine il senso profondo della gratuità. Come dire, di esprimerci, di agire, di operare, solamente perché si è convinti di questo. Non nella logica di dare per avere, per ricevere il contraccambio, ma per porre dei segni che vengono dalla profondità spirituale, etica nostra, e questi segni esprimono questa dimensione interiore, che non cerca una ricompensa, non cerca risultati come si vorrebbero, non cerca evidenze particolari. Certo, dentro questo possiamo leggere non solo riguardo al pranzo, ma tante esperienze, no? Della gratuità, cioè dell'essere in una situazione, del dedicarci perché ci si crede. Poi è chiaro che se uno organizza bene vorrebbe che ci fossero esiti buoni, positivi. Certo, e questo in tutti i campi, in tutte le sfere, certo. Però, come dice Papa Francesco alla conclusione della Laudato Si, se questo non avvenisse, cosa accade poi? Che tu che sei proteso solo a riscuotere il successo del risultato, ti fermeresti? E lui dice, per vivere questi grandi progetti bisogna avere convinzioni e custodirle e nutrirle, convinzioni profonde, che non vacillano quando c'è qualche difficoltà. E poi una saggezza del cuore che ci porta a dire che il bene è bene anche quando non ha esiti apparenti, riscontrabili. Che il bene posto è un bene posto. E questa saggezza del cuore dovrebbe animare, dice Papa Francesco, anche quella grande impresa di cambiamento rispetto a tutto quello che ci circonda, la terra, a tutti gli esseri viventi. Dicevo, certo, in questo uno pensa subito anche agli alimenti, allora uno pensa alle borse della spesa che vengono date anche qui, per come riusciamo da noi e poi anche così con collaborazione mandando a San Domenico, a Don Franco, e poi penso ad Albino Vizzotto a Padova che assistono il Beati Costori di Pace, qualche migliaio di famiglie a Padova e dintorni, e poi tante iniziative di parrocchie, di altre organizzazioni rispetto a questo, perché quello è dentro al segno della gratuità. Penso alle mense della Caritas e non solo, che ci sono in tante città italiane, certamente. E penso a tante altre esperienze simili che, piccole ma molto profonde, vissute anche qui da noi, ecco, dove nella sala grande c'erano le persone, tante disabili o con problemi anche psichici, e tutti a pranzo insieme, perché prima, qualche volta prima erano venute anche l'Eucaristia, ma anche in quelle situazioni loro hanno chiesto sempre: celebriamo la messa, però celebriamo la messa. Allora c'era l'Eucaristia, che poi era legatissima al pranzo comunitario, ed era proprio un'esperienza che riempiva il cuore, perché non c'era distinzione di persone, né di provenienza, né di condizione fisica, né di condizione psichica. C'era tutti attorno al tavolo, ugualmente. Ecco, qui c'era Renato, venuto oggi all'Eucaristia, scendendo da Museis di Cercivento con i suoi ragazzi, i suoi figli, e anche l'esperienza di cui ha parlato più volte, no? Anche lassù, l'esperienza del pranzo e della cena insieme a Museis, dove ci sono ragazzini minori di varie provenienze, di varie fedi religiose, che insieme pranzano e prima pregano insieme. Ecco, è un segno del Vangelo di oggi, no? È un segno di questo Vangelo, no? Senza nessuna distinzione, siamo a tavola insieme. Uno dice: ma no, tu non stai qui, no, tu non stai qui, a un altro, tu neanche. No, stiamo attorno al tavolo insieme, altrimenti, ecco, che senso avrebbe celebrare, ecco, l'Eucaristia? Ecco, questi mi paiono gli spunti così del Vangelo di oggi, che, come dicevo all'inizio, così chiudo il cerchio, è sempre così profondo il Vangelo, sempre ci commuove per la profondità e l'attualità con cui si rivolge alla nostra umanità. Quindi sempre come una gratitudine dopo aver meditato sul Vangelo, perché è sempre una luce straordinaria, anche una provocazione, una sollecitazione grandi, e sempre anche un grande conforto, perché poi ci porta a guardare che chi segue il Vangelo diventa un segno positivo di incoraggiamento anche per noi e per tutti gli altri, di poterlo essere anche noi per gli altri.